Ci siamo per questa diretta di oggi, 9 luglio del 2027. Buongiorno a tutti quanti voi, cari commensali, a Uga, Stefania, che è prima, Ermer e Gianfranco, in attesa degli sviluppi sul caso Conte Mascherato. Vabbè, quelli li vedremo oggi, c'è un po' di pausa sulle mascherine. Quello che succede è che a livello internazionale è un po' come prima, cioè Trump ha iniziato a bombardare come se non ci fosse un domani in Iran e dice che la tregua è finita. In realtà il titolo che forse semplifica tutto quanto in maniera migliore è quello di Repubblica, tregua con la NATO di Trump, ma ancora bombe sull'Iran. Quindi una tregua, diciamo, per il momento c'è con la NATO, ma non con, dovrebbe essere, insomma, lo strumento militare dell'Alleanza Atlantica e quindi dell'Occidente, ma non con l'Iran, dove si continua invece a bombardare come se non ci fosse un domani. Quindi quella tregua che noi avevamo salutato è andata a farsi fottere, tant'è che il petrolio sta crescendo, è salito sopra gli 80 dollari, insomma sta salendo molto le quotazioni, i mercati danno il senso di questa incertezza. Travaglio entra sulla guerra e dice che, e soprattutto sulla NATO, e dice che siamo sostanzialmente dei camerieri americani, che spenderemo più dell'America in Europa per difesa. E devo dire che non so come faccia i conti lui. Certo, i conti, diciamo, in prospettiva delle spese europee, che sono tutte da vedere, sono enormi, ma non certamente enormi come quelle che fanno gli Stati Uniti ogni anno, non solo per la sicurezza, l'esercito più grande del mondo, ma per tutte le infrastrutture che sono legate a quella sicurezza. Questo libro di Karp, pazzesco, che vi consiglio, è un libro del fondatore di Palantir che vi racconta come in realtà il sistema militare americano, il sistema, diciamo, dell'innovazione americana siano sempre stati collegati. La Silicon Valley nasce per quello dopo la Seconda Guerra Mondiale e grazie agli investimenti della difesa. E la sintesi di Karp è che questo dovrebbe continuare a succedere anche nel futuro, perché Stato e innovazione, sostiene Karp, si sono sempre retti e hanno sempre retto l'innovazione e la forza americana. Vabbè. Segui l'ambasciatore, fa un'analisi interessante sulla stampa riguardo la NATO. Dice che c'è una NATO 3.0 dopo quella che era e aveva funzione antisovietica durante poco dopo la guerra, è diventata poi una NATO diciamo che invece santificava l'America, difensore della guerra fredda, che è la seconda NATO diversa rispetto a quella dell'attacco sovietico, e la terza NATO, secondo Segui, sarebbe quella più eurocentrica. Staremo a vedere. Ma al di là delle vicende, diciamo, contingenti, diciamo, strategiche della NATO, ce n'è una invece molto più contingente, che Trump avrebbe dato la licenza della costruzione dei missili Patriot a Zelensky. Non è una cosa di poco conto, perché per Zelensky, e così come per tutta l'Europa, la possibilità di costruire dei missili difensivi non è banale in una guerra come quella in cui si trova in questo momento. C'è un altro grande tema di giornata, soprattutto nei giornali di destra, che riguarda la vicenda di Ranucci. Perché questa vicenda di Ranucci è veramente imbarazzante per Ranucci. Diciamo che in maniera moralistica la tira fuori Gramellini, e dice Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera: beh, insomma, un conto che uno dice, l'idea che uno come Ranucci, intendendo il mondo di Ranucci, il moralismo di Ranucci, l'inchiestismo di Ranucci, beh, si dichiara amico di uno come la Vitola, è piuttosto imbarazzante. Questo è il leitmotiv. Indipendentemente dalla bomba o non bomba, si accorgono che questo era amico di la Vitola, perché lo dichiara anche in maniera esplicita dopo che hanno detto e indagato la Vitola. Staremo a vedere se poi sarà veramente la Vitola il mandante di questa bomba, perché è tutto da vedere, ovviamente. L'inchiesta è in corso. Quello che pare certo è che ci sono delle intercettazioni con il factotum di La Vitola, che parla però con la verità e dice: quello non è un mio dipendente, è un mio factotum che si occupava di carbon credits. Adesso il camerunense, insieme al ristorante, al proprietario del ristorante Cefalù, che si occupa di crediti di carbonio, è una storia straordinaria, e questo poi oggi si troverebbe in Camerun non già perché c'è un'inchiesta in corso perché evidentemente si occuperebbe lì di questi crediti di carbonio. Beh, insomma, Feltri al Foglio dice in realtà questa è una bomba d'amore. Quello che sta emergendo sempre di più è che questo Lavitola voleva vedere Ranucci come il leader di un campo largo. C'erano dei sondaggi che l'avrebbero visto come grande e possibile uomo del campo largo. Ranucci non è scemo, ma è evidentemente non è per niente attirato dalle carriere politiche che i suoi diciamo amici di rete, penso a Santoro, penso a Lilli Gruber o penso anche a Badaloni, che non era un'altra rete, hanno intrapreso, cioè di diventare dei grandi leader politici che poi non sono diventati. Ranucci non ci pensa per niente, Lavitola invece voleva fare il suo Enrico Letta, e la bomba d'amore, secondo Feltri, e non solo Feltri, anche Sallusti e tanti altri giornalisti, beh, insomma, che consapevole o non consapevole, a sua saputa o insaputa, insomma, l'amico ancora dichiarato tale di Ranucci voleva dare, come possiamo dire, una spintarella alle immagini di Ranucci, rendendolo vittima di una possibile bomba, vittima ovviamente non vera, una vittima virtuale di una terribile bomba della mafia o dei cattivi. Tant'è che poi io vi ricordo che quando il giorno dopo arrivò la bomba della sinistra, che disse, beh, se voi delegittimate Ranucci, beh, è chiaro che gli arrivano le bombe. Non ce la dimentichiamo questa roba qua, che venne detta da importanti, autorevoli esponenti del mondo della sinistra. Poi scopriamo che la bomba è legata non alla delegittimazione che gli avrebbe usato la destra, che lo ha criticato, ma al suo migliore, a uno dei suoi più cari amici, con cui si vede due volte a settimana nel suo ristorantino. Beh, insomma, voglio dire, quelli adesso stanno a fare tutti i sorci. Devo dire che oggi è stupenda questa idea del Foglio, che recupera, e forse soltanto i più vecchi di voi se lo ricordano, quella vicenda, vi ricorderete, del Palasharp. Al Palasharp gli amici giustizialisti di Libertà e Giustizia avevano fatto una manifestazione terribile contro Berlusconi, dicendo Berlusconi si deve dimettere, l'orco, le donne, le minorenni, il conflitto di interessi, di tutto, e salì sul palco un ragazzo 13-14enne, questo Giovanni, che il Foglio a 30-20 anni di distanza lo va a rintracciare, e Giovanni dice al Foglio, beh, intanto la cosa più forte che dice, beh, se io fossi stato gli organizzatori di quella manifestazione non mi avrei fatto parlare, non so come posso dirlo in italiano, non avrei permesso che io parlassi se fossi stato io un organizzatore di quella manifestazione. Era un bambino, poco più di tale, lui non è che smentisce minimamente quello che ha detto, dice più o meno lo pensavo all'epoca, però francamente riconosco a Berlusconi di aver creato un centrodestra liberale, così come riconosco alle Meloni il suo impegno per Kiev, cosa che l'opposizione non sta facendo, quindi una posizione molto meno radicale del ragazzino al Palasciato, nonostante sia un trentenne, tutto sommato giovane. Sulla politica c'è un altro elemento su cui puntano i giornali di destra, e cioè su questa storia della manifestazione a Napoli. Fanno vedere la festa delle contestazioni, ma sono contestazioni di questi terribili, che contesterebbero anche Babbo Natale, che vanno lì alla manifestazione del centrosinistra per rompere i coglioni per le rivendicazioni che loro hanno nei confronti di tutto l'universo mondo della politica. Però c'è anche un altro elemento che invece citano altri, un po' più sostanzioso, che questa uscita del campo largo non attira molta gente e non attira grande successo di pubblico. Insomma, sexy quanto una gonna lunga fino alle caviglie. Ultima cosa che vi ricordo e che vi racconto, è perché è piuttosto importante, forse più di quanto riguardano tutte queste vicende che noi stiamo parlando, è l'operazione di Unicredit in Germania, la prima banca italiana, la seconda banca italiana, si compra la seconda banca tedesca. Commerzbank avrà il 61,63% dei diritti di voto in questa Commerzbank. Adesso è poco importante il tecnicismo, un po' per i derivati, un po' per l'OPS che ha fatto, però il punto sostanziale è che una banca italiana si compra la seconda banca tedesca contro il parere della politica tedesca. Questo ci insegna due cose: la prima, che ci abbiamo delle eccellenze ovviamente, ma la seconda più fondamentale è che fare questo mercato unico, beh, insomma, è semplice fino a un certo punto, perché uno dice, beh, te compri una banca, no, le banche sono un po' complicate, quindi ci lamentiamo degli interventi governativi italiani sulla creazione del Monte dei Paschi di Siena, sì, ce lo creiamo, però dall'altra parte andiamo a vedere che a Berlino o a Monaco o a Francoforte, insomma, gli atteggiamenti di apertura del mercato nei confronti di quelli italiani sono relativi, tant'è che noi, senza pensare ai francesi, tant'è che noi su questa vicenda, nonostante si abbia il 61% dei voti, avremo difficoltà, noi diciamo come italiani, non come Unicredit, noi italiani, a capire per quale motivo uno si compra un oggetto pagandolo caro e non ne possa disporre. È il mercato europeo bellezza che fa finta di essere unito, ma è unito soltanto quando fa comodo. Gianfranco Fini, ricordando che questa rassegna dei fatti ragionata ogni giorno ha un costo, ma non vi preoccupate troppo dei costi perché chiuderemo un ottimo bilancio anche quest'anno, sono sempre attento ai costi e Gianfranco sono sempre attento anche alle donazioni generose che tu mi fai. Noi ci vediamo il 17, 18 e 19 luglio a Maratea. Piccola notazione di servizio a proposito dei costi, perché nella nostra comunità queste cose ce le dobbiamo raccontare. Ho chiuso, nel senso che ho cancellato un accordo di pubblicità programmatica che riempiva il sito di pubblicità anche non voluta ed era e quindi ho seguito molti di voi che soprattutto zuppisti della prima ora mi hanno detto: ragazzi, troppa pubblicità sul sito, io vivo di pubblicità, campo di pubblicità e il mio business è la pubblicità, non si paga un abbonamento per far parte della nostra community, non si paga per venire a Maratea, senza pubblicità e sponsor non esiste questo modello editoriale, però non si deve esagerare perché se la pubblicità diventa ossessiva come lo era prima e come la vedo in tanti siti, beh, diventa veramente difficile per voi seguire quello che noi raccontiamo. Quindi ho ridotto la pubblicità sul sito, ho ridotto quella pubblicità che vale poco, che ci rende poco e che ci fa vedere come togliere i calli ai piedi e sti cazzi, e ho cercato quindi di rendere un pochino più gradevole il sito nicolaporro.it, politicoquotidiano.it, atlanticoquotidiano.it e milanoquotidiano.it, insomma un bouquet di offerta che spero che sia di vostro gradimento. Sempre ricordatevi che il vero grande favore che mi potete fare non è soltanto vivere bene, perché è la miglior vendetta, ma consultare le notizie sul sito nicolaporro.it, non da altre parti, sul sito, per generare appunto quel traffico che è funzionale alla raccolta della pubblicità, che oggi è un po' meno invasiva di quanto lo fosse nel passato. Ci vediamo a Maratea, ma ci vediamo soprattutto domani. Ciao.